L'itinerario quaresimale è sempre un itinerario sulle orme di Gesù, da capo. È ricominciare il cammino di sequela, del metterci dietro a Gesù. E il cammino quaresimale ce lo fa riprendere proprio dai primi passi. L'abbiamo sentito. Abbiamo lasciato Gesù al Giordano, ma lo ritroviamo appena dopo. È appena sceso nel fiume Giordano, il fiume più basso della terra, addirittura 500 metri sotto il livello del mare. E è dovuto scendere. Scendere condividendo, ponendosi accanto a tutte le persone che erano lì e chiedevano perdono, riconoscevano le proprie fragilità, le proprie colpe. E in questo gesto di solidarietà si era sentito riconosciuto dal Padre, no? Il figlio amato, lo ricordiamo, ma figlio amato così, figlio amato in quell'abbraccio con i peccatori. E si era sentito riconosciuto figlio e inviato a tutti. L'esperienza di un momento intenso, di un momento forte. Ma quello che è di un momento deve diventare vita, deve passare dentro il cammino di ogni giorno. E allora mi sembra interessante il brano di Vangelo che abbiamo ascoltato adesso, segue immediatamente il battesimo. Gesù viene, dice Marco, spinto dallo Spirito nel deserto, in questa esperienza forte, perché abbiamo bisogno di tempi e di spazi, perché quello che è avvenuto un momento possa passare davvero dentro la vita e deve passare dentro lo scontro con noi stessi, con quello che siamo, con la nostra storia, la nostra umanità. Deve fare di nuovo il giro dentro di noi, no? Dentro il cuore. E allora il deserto diventa questo spazio ampio, no? È lo spazio che non lascia posto a fughe illusorie o irrealistiche, ma che ti fa fare i conti con quello che sei davvero, con le tue paure e le tue possibilità, le tue realizzazioni più o meno riuscite e i tuoi fallimenti, le tue ricchezze e le tue povertà, i tuoi successi e le tue ferite. E lo sappiamo bene, quando ci guardiamo sul serio, quando ci guardiamo in faccia sul serio, non è difficile ritrovare accanto alla bellezza di tanti gesti e accanto alla libertà di tante azioni, di tante emozioni, di tanti sentimenti, ritrovare anche le nostre debolezze, le nostre povertà, i nostri sbagli. E bisogna un po' lottare con noi stessi. Se c'è il deserto a creare questo spazio, ci sono molti altri spazi dentro la nostra vita che ci portano lì. Sono quei luoghi della solitudine con noi stessi, i momenti nei quali magari ci è venuto a mancare un appoggio significativo e ti ritrovi lì, smarrito, smarrita, oppure hai sperimentato la morte di qualcuno e ti è caro, oppure ancora hai avuto una delusione forte, oppure dall'altra parte hai potuto trovare qualche momento di vacanza, di stacco, oppure sei riuscito a trovare e a rubare qualche minuto denso di tempo per pensare. Oppure anche, come ci è successo in questi mesi, hai dovuto passare attraverso i silenzi e i deserti della pandemia. Ma per tanti aspetti sono proprio i luoghi del deserto. I luoghi nei quali però ti è possibile fare questo lavoro qua. Gesù passa nel deserto così. Passa nel deserto da uomo vero, che sa assumere la propria umanità fino in fondo e sa scegliere lo stile del proprio essere figlio, nell'umiltà e nella fraternità. ed è come se ricominciasse da capo la storia dell'umanità, in maniera nuova, rinnovata, come il nuovo Adamo che nel deserto rimane tra le bestie selvatiche e gli angeli che lo servono. È figura dell'Adamo antico, ma ormai appunto qui lui ricomincia questa storia dell'umanità, te la riconsegna come possibilità autentica, come possibilità di lotta tra l'essere tra le bestie e l'essere tra gli angeli, o tra l'essere segnato dalla tua animalità o da una idealità esagerata, no? Per essere uomo invece, per camminare nella tua umanità. Sarebbe bello riuscissimo a vivere domenica per domenica il nostro venire qui a messa come uno spazio di questo tipo, come una sosta, come un entrare nel deserto, con le due valenze che dicevamo, quella del tempo del respiro, della presa di distanza rispetto a quello che viviamo giorno per giorno, con quella possibilità di guardare le cose in maniera più libera, più aperta, più sciolta, e magari trovare le parole e i gesti per risignificare la vita. A me sembra che sia sempre molto suggestivo e molto bello, no? Il poter ritagliare un po' della nostra settimana per dedicarla appunto ad altro rispetto a quello che viviamo giorno per giorno. Ad altro non perché sia staccato, ma perché è quel momento di sosta, è quel momento di stacco nel quale puoi riportare quello che hai vissuto e puoi ripartire per rivivere quello che vivrai. E mi pare che il fermarci, il sostare, no? Il sostare condividendo con altri questa sosta e ponendoci dentro uno spazio più ampio rispetto a quello che noi riusciamo a costruire, sia sempre una ricchezza profonda, una ricchezza e una possibilità enorme. E allora mi pare che questa sia un po' una prima valenza, no? Di questo entrare nel deserto che è l'Eucarestia. E dall'altra parte, appunto, lo dicevamo, quella dell'incontro profondo con noi stessi, lo spazio della verità di noi, quello nel quale facciamo i conti con noi stessi, senza la paura di doverci scontrare con le nostre fragilità. Non è mai facile, lo sappiamo tutti bene, fare i conti con le nostre fragilità, con le nostre debolezze, con i nostri limiti, con il nostro peccato. Non è mai facile. E però penso che sia estremamente bello ed estremamente ricco poterlo fare. E poterlo fare proprio in questo contesto, che diventa anche lo spazio della fraternità, perché tutti siamo invitati a riconoscerci così. E tutti possiamo avere il lusso di riconoscerci così senza paura. Senza paura. Perché un primo spazio di fraternità è proprio questo, il poter partire dalla nostra fragilità, senza rinnegarla, riconoscendola. Io penso che sia uno degli spazi più ampi di fraternità, riconoscere la nostra fragilità e riconoscerla qui, insieme con altri che possono avere lo stesso lusso, dentro l'abbraccio di qualcun altro che accoglie. C'è un'accoglienza reciproca che ci facciamo in questo e che deve sempre imparare ad essere nuova, per tutti. L'imparare ad accogliere la debolezza e la fragilità dell'altro. La mia e quella dell'altro. E siccome accolgo la tua, accolgo anche la mia e viceversa. E questo poi lo portiamo in casa, tra marito e moglie, tra genitori e figli, tra vicini, nelle persone che incontriamo, tra le persone con le quali collaboriamo o lavoriamo, e possiamo portarle in ogni spazio di vita. Quindi un'accoglienza reciproca e insieme un'accoglienza che insieme si ritrova dentro lo spazio ampio di qualcun altro che dona perdono, sempre, che accoglie con tenerezza, non rinfaccia mai la fragilità o il peccato, non rinfaccia mai la debolezza. E allora mi pare ci sia davvero il lusso di potersi riconoscere anche fragili e peccatori, di poter riconoscere la propria debolezza. E noi la rifuggiamo, no? Perché è uno dei luoghi di debolezza, ci fa sentire fragili. E invece se riesci davvero a riconoscere così che sei fragile ma accolto, che la tua fragilità ti permette di accogliere il fratello, e forse scatta qualcosa di nuovo, forse cambia qualcosa. E mi pare che sia particolarmente suggestivo il fatto che la liturgia inizia sempre così, con il riconoscere il peccato, ma non è il gusto macabro appunto di dirci siamo peccatori e bisogna frustarsi perché siamo peccatori, ma invece la dolcezza di poter riconoscere che possiamo ritrovarci così come siamo, proprio così come siamo, perché siamo accolti così come siamo, perché siamo riconosciuti per quello che siamo stimati per quello che siamo amati per quello che siamo. E tra l'altro questo innesca sempre la dinamica della fraternità. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia grandissima colpa. E poi supplico Maria, gli angeli e voi fratelli e sorelle, prima l'ho dimenticato, di pregare per me il Signore Dio nostro. Mi pare bellissimo questo affidarci alla preghiera dell'altro e all'accoglienza dell'altro, e insieme questo affidarci all'accoglienza del Signore, nella consapevolezza di essere accolti fino in fondo. Oppure l'altra forma che abbiamo usato quest'oggi, no? Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato, ma mostraci la tua misericordia, mostraci la tua misericordia, la conosciamo. E poi quel Kyrie eleison, no? Signore pietà, che appunto non è semplicemente Signore pietà, ma è qualcosa di molto più ampio. E tra l'altro appunto viene consigliato nell'edizione nuova del Messale di mantenere la forma greca, Kyrie eleison, perché riprende il linguaggio evangelico e perché non è semplicemente Signore pietà, ma è certo mi affido a te, mi fido di te, abbi misericordia, mostraci la tua misericordia, ma è insieme anche il grido del cieco, il grido della donna che invoca Gesù per guarire sua figlia, è un'invocazione di fiducia, di fede, Signore tu sei il Signore, tu sei il mio Signore, mi fido di te, mi affido a te. E allora mi pare si parte così, non con la paura del peccato, con la vergogna del peccato, ma con la dolcezza della misericordia e con la dolcezza del sentirci accolti, del sentirci rimandati tutti a una fraternità e a un'accoglienza reciproca. Gesù diceva nel discorso della montagna, quando vai per presentarti alla celebrazione a offrire un sacrificio, deponi lì la tua offerta e costruisci con il tuo fratello il perdono. E mi pare che i gesti che ci vengono consegnati all'inizio dell'Eucarestia ci portino proprio lì. E chiediamo al Signore di saper abitare questa misericordia e questa tenerezza sempre, nonostante tutto.